Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Voglio pregare. Santissimo e glorioso Padre, viviamo pieni di mille cose, ma è importante che ci fermiamo a capire che Gesù Cristo ritornerà alla terra per giudicare. Oggi la porta della salvezza è ancora spalancata, quel giorno sarà chiusa e sarà troppo tardi e ci saranno stridori di denti. Sarà terribile per chi non ha Gesù Cristo. Aiutaci a vivere alla luce del ritorno di Cristo, quel momento, quel giorno gioioso di gloria per chi ha Cristo, di terrore per chi non ha Cristo. Aiutaci a vedere la vita e le prove e le difficoltà e le tentazioni tutti alla luce del ritorno di Gesù Cristo. Grazie per il privilegio di leggere e capire la tua parola. Guida stasera in questo incontro che possiamo capire meglio. Ti ringrazio che possiamo portare tutto a te nella preghiera e vogliamo che sia fatta la tua volontà, vogliamo che sia glorificato il tuo nome. Quindi io ti chiedo questo pregandoti di operare in noi affinché possiamo essere luce nel mondo guardando alla vera luce, Gesù Cristo. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Quando Dio ci salva, quasi sempre uno che capisce che è salvato ha un'immensa gioia, pensando: sono perdonato, sono perdonato, il mio peccato è stato tolto. Però ci vuole poco per iniziare a capire che, nonostante che siamo perdonati, c'è una battaglia in noi. C'è una battaglia in noi contro la nostra carne, il lato peccaminoso, che non vuole arrendersi. Allora, quasi ogni credente comincia a porsi delle domande. Possono essere detti in varie forme, ma queste domande ho sentito io da anni, decenni. Sono le stesse domande che quasi tutti si chiedono. Chi non fa queste domande forse non è neanche salvato. Perché queste domande vengono dallo spirito che ci brama fino alla gelosia. Queste domande arrivano da un cuore trasformato che vuole seguire Dio, ma spesso si trova non seguendo Dio come vorrebbe. Spesso si trova combattendo, spesso si trova raffreddato. Come posso io avere un cuore che arde per Dio? Come posso avere un cuore che desidera il suo ritorno? Cosa dice secondo Pietro 3 come esempio? Cosa dice primo Giovanni? Tanti brani parlano di, cosa dice Paolo in secondo Timoteo? Parlano di amare la sua apparenza, aspettare, desiderare la sua apparenza. Come posso avere quel cuore? Spesso posso essere preso dalle cose della vita. Come posso avere un cuore che arde per lui, anziché un cuore freddo, insensibile alle cose di Dio? Come posso avere una fede salda, anziché essere preso dalle difficoltà della vita? Come posso avere una fede salda quando sono bombardato da difficoltà, da problemi, da tentazioni? Come posso avere una fede fondate su quello che Dio dice e non quello che io vedo. Perché quello che Dio dice non è quello che io vedo. Io vedo ingiustizia, io vedo che non vedo Dio con me. Come posso avere una fede in quello che Dio dichiara e non in quello che vedo? Come posso essere aggravato per il mio peccato? Quando, prima di tutto, è quello che ho fatto da anni. Secondo, è quello che vedo tutto intorno a me. Come posso essere aggravato quando non sono aggravato? So che è peccato, ma non mi aggrava. Allora, prima di tutto, dobbiamo capire il cambiamento che Dio ha fatto in noi quando ci ha salvato. Trovate con me Romani 6. Romani 6. Devo capire quello che Dio ha fatto in me. Romani 6, voglio leggere da 1 a 23. E ci aiuta a ricordare e a capire quello che Dio ha compiuto nella nostra vita. Quindi, seguite mentre leggo da 1 a 23, un pezzo lungo, e non stiamo per capire ogni dettaglio, ma vogliamo capire in linea grande quello che Dio fa quando salva una persona. Paolo scrive ai credenti di Roma. Chiederemo dunque, rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Niente affatto! Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte affinché, come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Poiché se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato, e affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di lui. Perché in quanto egli è morto al peccato una volta per sempre. Ma in quanto egli vive, vive a Dio. Così anche voi, consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti in giustizia, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che dunque? Peccheremo noi, perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che a chiunque vi offrite come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui al quale ubbidite, o del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia. Ora sii ringraziato Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quel modello di dottrina che vi è stato trasmesso. Essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti schiavi della giustizia. Io parlo nella maniera degli uomini per la debolezza della vostra carne. Perché, come un tempo prestaste le vostre membra per essere servi dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così ora prestate le vostre membra per essere schiavi della giustizia, per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi in rapporto alla giustizia. Quale frutto, dunque, avevate allora dalle cose delle quali ora vi vergognate? Poiché la fine di quelle cose è la morte. Ora invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti schiavi di Dio, voi avete per il vostro frutto la santificazione e perfine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Notate che siamo stati liberati dal peccato. Non siamo più schiavi. Non siamo schiavi del peccato come eravamo. Ed è fondamentale capire questo. Prima eravamo schiavi del peccato. Prima eravamo controllati dal peccato. Prima non potevamo vivere senza peccare. Quindi, per un non credente, se lui dice, ma non potevo fare a meno, in un certo senso è vero, ma non per quello che non è colpevole, ma per un credente sono parole false. Non siamo mai costretti a peccare, mai. È importantissimo capire che noi siamo stati liberati dal potere del peccato. È fondamentale non solo sapere questo, ma ricordare questo. Perché se noi non teniamo in mente che non siamo più schiavi del peccato, allora non sapremo di poter rifiutare. Mi arriva una tentazione e dico, ah, non posso resistere. No, possiamo resistere. C'è un piccolo parentesi? Se io so che mettermi in una certa situazione mi apre la porta a peccare, la tentazione è di non mettermi là. Se mi metto là, allora è molto probabile che cadrò, perché ho rifiutato la voce di Dio che mi ha detto non metterti là. Sansone, tre parole. Andò a Gat, vide una donna e entrò da lei. Non doveva andare a Gat. Si è messo nel posto sbagliato. Peccato era quello. Davide, nella primavera, quando i re vanno a fare la guerra, Davide rimase a Gerusalemme. Poi una sera vide e fa quello che vuole. Non doveva restare lì. Non siamo schiavi del peccato, ma se scelgo di mettermi con la compagnia sbagliata, allora posso peccare perché ho scelto di non ascoltare Dio. Però dobbiamo capire che non siamo più schiavi del peccato. Perché se io credo che sono schiavo, io ubbidisco al peccato, perché credo di non poter fare a meno. Quindi dobbiamo capire, no, no, guardando Cristo posso avere vittoria su ogni peccato. Però allo stesso tempo dobbiamo capire che finché siamo in questo corpo abbiamo il combattimento contro la nostra carne, cioè la nostra natura peccaminosa. Ed è un combattimento che dura per tutta la vita. Non dura per vari anni, dura tutta la vita. Finché siamo sulla terra avremo la nostra carne. Possiamo avere vittoria oggi, ma la vittoria di oggi non mi garantisce vittoria per domani. Conosco uomini di Dio, questo mi dà timore per me, uomini di Dio che nella vecchiaia sono caduti. Non arriviamo mai a dire, oh, adesso sono forte, non posso cadere. Possiamo cadere. Possiamo cadere. Quindi dobbiamo combattere finché siamo sulla terra, ma non dobbiamo combattere da soli. È un combattimento in cui possiamo avere la vittoria. In battaglia dopo battaglia. Quindi, le domande che poniamo, come posso ardere per Dio, come posso essere aggravato il mio peccato, eccetera, sono domande che riguardano come avere la vittoria nella battaglia contro la mia carne. Prima cosa da capire, la mia situazione, la tua situazione è comune a tutti i credenti. Satana vuole farci capire una menzogna. Ma la mia situazione è più dura di quella degli altri. Vogliamo credere questo, è il nostro orgoglio. Vogliamo credere che gli altri non ci capiscono. Nessuna tentazione o prova vi ha colti che non sia umano. questa è una menzogna. Crediamo spesso che noi siamo messi più, oppure crediamo, ma gli altri camminano meglio di me. Povero me, gli altri camminano bene, ma io ho tutti questi brutti pensieri e tentazioni e cado spesso, non sono come gli altri. Anche questo non è vero. C'è chi cammina di più e chi cammina meno vicino, ma siamo tutti in lotta. Abbiamo tutti una marea di peccati. E modo che Satana ci tenta di mettere in testa, ma tu sei molto peggio degli altri. Allora, scusami, anche se in quel momento sono peggio, quel pensiero non mi aiuta, perché non devo restare così. Posso dire, per Cristo posso essere perdonato. E quindi è importante riconoscere che abbiamo una battaglia che durerà la vita, ma possiamo avere vittoria un giorno alla volta. Una battaglia che dobbiamo combattere ogni giorno. Un'altra cosa. Nella Bibbia, Antico o Nuovo Testamento, ci sono mai comandamenti da ubbidire o esortazioni? Un sorriso mi fa capire. Sì, tantissimi! Ok, cosa ci dice questo? Cosa ci dice il fatto? Parliamo solo del Nuovo Testamento. Cosa ci dice che il Nuovo Testamento è pieno di esortazioni su come vivere e come non vivere? Cosa ci fa capire? Qualcuno? Davide, ha senso per papà di fare una regola? Davide, non devi saltare sopra la casa. Non ha senso, perché non è né una tentazione né una possibilità. Non bisogna esortare verso qualcosa che non è una realtà, una possibilità. Si fa esortazione quando uno potrebbe fare quello, ok? Non andare a camminare dentro canale bianco con scarpe di piombo. Quello sarebbe una buona regola, perché lì porterebbe del male. E qui. Allora, voglio leggere. Leggiamo Colossesi 3, da 1 a 17. E voglio solo notare quanti comandamenti ci sono, che vuol dire che noi abbiamo bisogno di questi comandamenti. Questo ci spiegano come combattere la nostra carne. Quindi, Colossesi 3, da 1 a 17. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, poiché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passione, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disobbedienza, fra cui in tempo camminaste anche voi quando vivevate in esse. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose: ira, colera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare osceno. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti, e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si fa rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è più greco e giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scita, servo e libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro. E come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. E sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati in un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. la parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. E qualunque cosa facciate, in parola o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui. Allora, questo è un brano e avrei potuto scegliere tantissimi, qualunque epistola per esempio. E cosa ci mostra? Dio ci dà comandamenti nei campi in cui potremo peccare. E allora potremo peccare in qualunque campo. Nel modo di parlare, nel modo di agire, in cattiverie, in pensieri impuri, in egoismo, in idolatria, in avarizia, possiamo peccare in tantissimi modi. Che vuol dire? C'è una battaglia da combattere. E facilmente possiamo preferire godere il peccato che combattere. E quindi avere un cuore raffreddato che non arde per Dio. Possiamo arrivare dove le grandi verità di Dio ci toccano quasi per niente. Possiamo peccare e non esserne aggravati. Ma queste condizioni sono pericolosissime. Uno, perché onestamente, in base a Primo Giovanni, così dice Secondo Corinzi 13:5. Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Se io non ho un cuore aggravato per il mio peccato, se non ho un cuore per ardere per Dio, se tengo peccato e non mi aggrava, io devo veramente valutare su quale base credo di essere in Cristo. Un vero credente, esaminandosi e vedendo che l'evidenza manca, un vero credente è aggravato. Mi ricordo una giovane donna che viveva con noi anni fa, quasi 30 anni fa, e lei aveva vissuto da credente per 3-4 anni e poi si è allontanata da Dio e poi è venuta a vivere con noi e volevamo sperare di recuperarla, e una sera ho detto a lei: ma se tu muori stanotte dove vai? Ah, io vado in cielo. Perché? Ah, perché Gesù è mio Signore. Ho detto: su quale base dici quello? Su quale base dici quello? E abbiamo letto vari passi in Primo Giovanni insieme. E lei ha cominciato ad essere afflitta di cuore e ha visto: io non ho evidenze della salvezza nella mia vita. E si è ravveduta. Uno che dice: io sono credente, ma non ho cuore aggravato per peccato, probabilmente ha bisogno di diventare credente. Perché probabilmente non ha lo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo, Adriano ha già detto, ci brama fino a gelosia. Mostrami una coppia dove uno tradisce l'altro o va in quella direzione e questo brama fino a gelosia e non è: ma preferirei che non facesse quello. No, 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 brama fino a gelosia, attivamente, no, torna, e non può dormire. Lo Spirito Santo brama fino a gelosia ogni vero credente. E quindi è dire: Signore, opera in me. Io voglio frutto, voglio frutto. Quello diciamo in avanti. Allora, come posso fare per avere un cuore che arde? Prima non c'è una cosa automatica. Non è che se tu fai questo e questo e questo avrai un cuore. No, non esiste. Però ci sono, posso dire, dei passi che posso fare che mi aiuteranno tanto. Posso dirvi, in un rapporto, marito e moglie, genitori e figli, quello che è, non è che c'è un amore che arde da solo, che va avanti. Che ardi oggi può smettere di ardere domani, se non continuo a dare carburante al fuoco. Questo vale per chi è sposato. Non è che quell'amore continua a essere forte se non dai carburante. Devi tenere acceso quel fuoco. Quello che hai fatto un anno fa andava bene per un anno fa, ma cosa fai oggi? Figli possono apprezzare i genitori, genitori possono apprezzare i figli moltissimo e fra un anno possono essere raffreddati moltissimo perché non hanno mantenuto il fuoco. La stessa cosa con il nostro rapporto con Dio. Posso avere zelo per Dio oggi e un domani posso sentirmi con cuore raffreddato. Questo è pericoloso. E voglio darci alcune cose che possono aiutarci. Il primo è di tenere le verità di Dio vivi nella nostra mente e nel nostro cuore. Cioè, è un discorso conoscere un fatto, ok? Sai, non dico io, ma uno è molto intelligente e conosce la Bibbia e tu puoi fare mille domande, ok, e può essere il primo a rispondere. Una persona, un buon cervello, può rispondere a tutto. Risponde, conosce la dottrina. È un altro discorso tenere le verità di Dio presente nella mia mente tutto il giorno, in mezzo alle prove, in mezzo alle tentazioni. In un certo senso una verità che conosciamo ma non teniamo ben presente nella mente ci vale pochissimo. Cioè, una verità può essere potentissima, di grande valore, e potrebbe darci grande gioia e grande forza nel combattere il peccato, ma ci sarà di ben poco utilità se non teniamo quella verità ben presente nella mente, che vuol dire proprio averla davanti a noi. Pensate alla vita che Dio ci ha dato sulla terra, in tantissimi campi. L'unico modo di andare avanti senza scoraggiarci è di tenere presente nella vita lo scopo per cui sto andando avanti. Pensa a un agricoltore. Se lui non tiene in mente, sto facendo questo per avere una raccolta, per aver cibo per la mia famiglia, si stancherà. Cosa ha detto Dio ad Adamo in Genesi 3? Ha detto che tu mangerai con la fatica, con sudore sul fronte mangerai, la terra ti produrrà spine e triboli, quindi sarà duro. E vale per ogni lavoro. Allora, se uno sta fuori cercando di zappare e la raccolta è molto in avanti, non è visibile, non vedi ancora piantine, se non ricorda quello, tutto il giorno si stancherà, uffa, fa caldo, io vado a sedermi sotto un albero. Devi tenere in mente perché sto facendo questo. Perché Dio mi ha dato una famiglia che amo e abbiamo bisogno di mangiare e questo è come Dio ha provveduto. Torno al campo. Devi tenere vivo nella testa motivo per cui sta affaticando, se no si stancherà, si scoraggerà. Allora, questo è fondamentale, vale per un soldato, quando la battaglia è dura ed è ferito e lui vorrebbe smettere ma deve andare avanti. Cosa lo stimola ad andare avanti? Tenere davanti gli occhi la famiglia che ama, che vuole salvare dal nemico, tenere davanti gli occhi la vittoria che desidera, lo spinge in avanti. Una mamma che cerca di curare i figli, se non pensa al traguardo, non di oggi, voglio arrivare alla stessa sera, no, voglio allevare i miei figli nella via del Signore, si scoraggerà. Uno studente che non pensa all'esame e al dopo, si stancherà. In campo dopo campo della vita vediamo la necessità di tenere davanti agli occhi il traguardo per cui stiamo combattendo. Il premio, se posso dirlo così. Dobbiamo tenere davanti il premio. Perché un bambino di 8 anni deve concentrarsi sulla scuola? Perché c'è un premio grande. E spetta ai genitori di trasmettere ai figli, di aiutarli a ricordare qual è questo premio. E anche noi abbiamo bisogno della stessa cosa. Voglio leggere un brano in Secondo Pietro 1 da 3 a 15. Notate quante volte Pietro ci parla del suo impegno di ricordare i credenti di quei fatti che loro già conoscevano. Ma il suo scopo era tenerli desti con questi pensieri nella testa. Quindi, leggiamo insieme Secondo Pietro 1 da 3 a 15. Lui inizia con delle verità e poi del suo impegno ricordare loro di queste verità. Versetto 3. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati, mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le grandissime e preziose promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano in voi e abbondano, non vi renderanno oziosi né infruttuosi nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco, è miope, perché ha dimenticato la purificazione dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre più di rendere sicura la vostra vocazione e relazione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Perciò non tralascerò di ricordarvi di continuo queste cose, benché le conosciate già e siate saldi nella verità che ora avete. Ma ritengo giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandovi queste cose, sapendo che ben presto dovrò lasciare questa mia tenda, come mi l'ha anche dichiarato il Signore nostro Gesù Cristo. Ma farò di tutto affinché, anche dopo la mia dipartita, voi possiate sempre ricordarvi di queste cose. Avete visto quanto Pietro, nei quegli ultimi versetti 12 a 15, ha parlato di impegnarsi a ricordare loro quello che già conoscevano? Versetto 13, ritengo giusto finché sono in questa tenda di tenervi, di tenere desti ricordandovi queste cose. E poi dice, lui dice, per esempio, in 15, mi farò di tutto affinché, anche dopo la mia dipartenza, voi possiate sempre ricordarvi di queste cose. In versetto 12 ho saltato, non tralascerò di ricordarvi di continuo queste cose, benché le conosciate. Allora, quello che dobbiamo capire da questo: loro già conoscevano le verità, conoscevano la Bibbia, conoscevano le dottrine, ma Paolo dice, non basta conoscere. Non basta conoscere. Non basta la lettura ogni mattina. Non basta che Dio ti ha benedetto con un buon cervello, che tu leggi e ti ricordi da poter rispondere. No, tu devi tenere queste verità davanti ai tuoi occhi, davanti gli altri pensieri della tua vita. Io posso conoscere benissimo le verità della Bibbia, ma se io focalizzo su quello che mi tenta, oppure se io focalizzo sui miei problemi e penso poco alle verità della Bibbia, nonostante io li conosco, quelle verità di Dio non mi aiuteranno. Se posso fare un esempio, è come dover fare un lavoro sulla casa. Io ho in garage tutti gli attrezzi che servono e li so usare, ma li lascio nel garage. Io ho tutti gli attrezzi che servono e cerco di fare questo lavoro grande senza gli attrezzi che ho. Quindi io ho gli attrezzi e ho imparato come usarli. Io ho le verità di Dio, ma non li tiro fuori dal garage. Sto lì cercando di fare, tentando di affrontare questa tentazione, cercando di non essere abbattuto da queste prove, e non tiro fuori gli attrezzi. E Paolo dice, non basta. Non basta conoscere le verità. bisogna ricordare le verità. E Paolo dice, io mi impegnerò finché sono in vita a che cosa? A ricordarvi, tenere desti la vostra memoria. Questo richiede un impegno. Cioè dobbiamo impegnarci ogni giorno a tenere in mente le verità della nostra salvezza. Questo richiede organizzazioni, richiede l'aiuto l'uno dell'altro, richiede confessare i nostri peccati. La Bibbia è piena di versetti che ci insegnano a pensare alle cose giuste, focalizzare su Cristo. Per esempio, Ebrei 12, 1 a 3. Prima dice dove tenere gli occhi e poi dice di considerare. Considerare vuol dire ripassare nella testa. Ebrei 12, 1 a 3. Anche noi dunque, essendo circondati di una tale nuvola di testimoni, di posto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora, considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Tenete gli occhi su Gesù, considerate Gesù. Non solo, ma io conosco la dottrina, ma adesso ho tanti problemi. No, non focalizzare i suoi problemi o sulla tentazione. Filippesi 4:8. Conosciamo. A che cosa dobbiamo pensare? Filippesi 4:8. Per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. È una scelta. È una scelta. È una scelta di pensare alle cose di Dio, anziché quello che mi tenta, anziché quello che mi scoraggia. Colossesi 3, 1 e 2 ci dice la stessa cosa in un altro modo. Ci dichiara che dobbiamo cercare, desiderare, pensare alle cose lassù, non le cose sulla terra, che possono essere le tentazioni e le prove. Leggo Colossesi 3, 1 e 2. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo Gesù. Dobbiamo vedere le cose di Cristo. Ma non mi attirano. Questo è brutto, questo è pericoloso, ma dobbiamo far sì che possiamo. Se un uomo non è attirato alla moglie, se un uomo non è attirato a sua moglie, cosa deve fare? Ma finché non sento qualcosa per lei, non voglio passare il tempo con lei. Lui non avrà mai un cuore per sua moglie. Cioè, non funziona che tenendosi distante da lei che comincerà ad avere sentimenti per lei. Quando riconosce che il suo amore, quell'amore di sentimento, è raffreddato, ricordiamoci che c'è un altro tipo di amore, agape, che non è un sentimento. Cos'è? Un impegno. Quindi lui vede il Signore, cambio il mio cuore, ma nel frattempo io mi impegno a amarla, mi impegno a prendere tempo con lei, mi impegno ad ascoltarla, mi impegno a aprire il mio cuore con lei, mi impegno ad essere tenero con lei, mi impegno anche se non mi sento. E così volta dopo volta ho visto Dio operare in uomini che non sentivano niente, ma man mano impegnandosi, amando con i fatti, cominciavano a sentire quello che prima non sentivano. Forse il passo più grande e più fondamentale per avere un cuore che arde per Dio e un cuore che trova gioia nelle verità della salvezza è di scegliere attivamente di non solo leggere la Bibbia la mattina e poi, no, di pensare durante il giorno delle cose di Dio. Dobbiamo capire che le cose del mondo, sia le cose che ci tentano, sia i problemi che ci aggravano, sono tutti visibili. Visibili non sempre fisicamente, ma sono tutte cose che si possono tastare. Io vedo le ingiustizie di quelli che mi trattano male al lavoro. Io vedo questo che mi tenta. Io vedo queste cose. Invece le cose di Dio sono maggiormente invisibili ai nostri occhi. Quindi io devo impegnarmi a tenere le cose vere ma invisibili davanti agli occhi. Non può essere un impegno accademico o teorico. Devo arrivare ad un impegno pratico che cambia come viviamo. Per esempio, Colossesi 3:16 dichiara che dobbiamo far sì che la parola di Cristo abiti in noi copiosamente. Leggo e notate quello che dice e poi pensiamo, come posso avere quello? La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi e esortandovi gli uni gli altri, con salmi e inni e cantici spirituali, cantandoli con grazia dei vostri cuori al Signore. Per rendere questo vero, che la parola di Dio non solo che la conosco, ma che abiti in me copiosamente, devo prendere tempo non solo per leggere la Bibbia, ma per ripassare la verità di Dio. Modi diversi, posso tenere sempre con me dei biglietti con dei versetti che posso rileggere durante il giorno. Ottimo, ogni pasto avere una lettura, qualche meditazione, ogni pasto. Dio ci ha dato di solito di fare 3 pasti al giorno, allora usiamo quel tempo. Dobbiamo far sì che le verità di Dio abbondano in noi, copiosamente. Quindi dobbiamo usare ogni mezzo possibile. Dobbiamo avere la parola di Dio sempre davanti a noi. E poi notate che ci comanda ad istruirci e esortarci gli uni gli altri. Dio sa che da soli quasi sempre ci sfiamo, a destra o a sinistra. Quindi dobbiamo aiutare gli uni gli altri. Ognuno deve cercare per conto suo ad essere prima pieno della parola di Dio, ma dobbiamo parlarci di questo. Questo è un aiuto grande. Posso fare un suggerimento? La Bibbia ci comanda 2 cose qui. Uno, che la parola di Dio, parola di Cristo, abiti in noi copiosamente. Seconda cosa che ci comanda è che ci istruiamo e ci esortiamo a vicenda, gli uni gli altri. Ok, la parte che dimora in me copiosamente dipende da ognuno per conto suo. Possiamo impegnarci sulla seconda parte? Di proprio dire, io ho bisogno di sentire delle cose di Dio dagli altri. Allora, di chiedere. Senti, Diego, potresti aiutarmi ad avere più della parola di Dio nella mia mente? Perciò, Diego, quando siamo insieme, potresti cercare di parlarmi di quello che stai vedendo della verità di Dio? Potresti recitarmi se stai memorizzando versetti? Potresti tirare fuori la Bibbia e dire, sai Marco, ti faccio vedere quello che ho letto in questi giorni che mi ha colpito? Potresti non chiacchierare di questo e di quello, di discorsi di quello che è successo al lavoro? Potresti parlarmi delle verità di Dio? Dovremo chiedere questo l'uno all'altro. E poi dovremo usare i nostri tempi insieme. Fisicamente insieme, oppure per telefono, a fare proprio questo. Se io ci tengo, ubbidire a Dio, mi comanda, la parola di Cristo abiti in voi copiosamente, istruendovi e esortandovi gli uni gli altri. Io non posso avere il cuore che arde. Io non posso essere aggravato per un mio peccato. Io non posso trovare gioia in Cristo se non sto ubbidendo a questo aspetto basilare della vita cristiana. Poi c'è un altro aspetto molto, molto importante. Dobbiamo confessare i nostri peccati. Quanto spesso tendiamo a voler combattere i nostri peccati, anziché confessarli. Cerchiamo di non commetterli più. Ma questo non basta. Non è quello che Dio ci comanda. Piuttosto dobbiamo confessare i nostri peccati. Cioè, dobbiamo riconoscere che abbiamo peccato contro di Dio. Abbiamo peccato. È una cosa grave. Dio non ci comanda a cercare di peccare meno. Dio non ci comanda a cercare di migliorare. Ci comanda a confessare i nostri peccati. Confessare i nostri peccati vuol dire riconoscerli pienamente davanti a Dio, riconoscendo che siamo responsabili per quello che abbiamo fatto. Non pecchiamo mai perché gli altri ci hanno trattato male. Se la mia reazione, uno mi tratta male, in modo ingiusto, terribile, e io reagisco, non posso dire, sì, era peccato perché guarda, quello lì mi era una botta. No. Gesù dice, noi pecchiamo perché il peccato è dentro di noi. E se io tiro dentro quello che mi è successo, che ha cosiddetto provocato il mio peccato, sto negando la mia piena responsabilità. Sto attribuendo una parte della mia colpa a chi ha fatto qualcosa contro di me. Questo non è confessare il peccato. Grazie a Dio. Quando veramente confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto a perdonarci e anche a purificarci. Tu non avrai la gioia della salvezza. Tu non avrai un cuore che arde per Dio se non confessi i tuoi peccati. Puoi impegnarti nella vita cristiana quanto vuoi, ma solo con un cuore che è pronto a confessare veramente i peccati camminerai vicino a Cristo e avrai la gioia della salvezza. Domanda. Varie persone, vorrei che fosse uno o due, non è uno o due, sono più persone, e negli anni tantissime persone mi hanno detto, non sono aggravato per i miei peccati. Ok? A quelle 10 persone, ecco quello che vi dico, agli altri decine di persone, che arriveremo a quel punto, vi dico cosa fare. Prima di tutto devi capire che la tua condizione è gravissima. È come scoprire di avere una malattia atroce che senza cura porta a una morte di dolore, grande dolore, nell'arco di poco tempo. Non devi dire dovrei cambiare, dovrei essere aggravato. Prima devi essere disperato. Che vuol dire? Tu sei disperato? Ti dico subito come capire. Una persona disperata toglie tutto dalla vita che non è essenziale. Va al lavoro, ma non chiacchiera con gli amici, non va su Facebook, non fa nient'altro, non guarda le notizie perché non può dormire aggravato dal suo peccato. Si vede subito se una persona vuole uscire dal peccato, da come vive. Se va avanti con mille cose normali, non vuole. Tu mi mostri una persona che o per se stesso o per un figlio, una persona cara, che quella persona trova, capita di avere una gravissima malattia. Una bambina che a 7 anni prende una leucemia e i dottori dicono potrebbe morire, è grave. Mostrimi una famiglia che non lascia tutto quello che non è stranecessario e fa il minimo possibile per concentrare 100% su cercare una cura. Perché sono aggravati. E noi dovremmo essere più aggravati per il peccato. Quindi se tu riesci ad andare avanti con tante sciocchezze, non sarai mai, 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 mai aggravato per il tuo peccato finché vivi così. Cosa faceva Giacobbe? Tornando dal suo zio Labano, capendo veramente, finalmente, io sono un peccatore. Ho seminato male, adesso non posso stare né là né tornare a casa perché c'è mio fratello che vuole uccidermi per quel grave peccato che ho commesso contro di lui anni fa. Finalmente si è reso conto, Dio ha messo in una scatola che non poteva scappare vedendo il suo peccato, e quando ha combattuto, ha lottato con l'angelo di Dio, ha capito qualcosa di chi era E cosa è successo? Ricordate cosa è successo? Si è aggrappato. E l'angelo ha detto, lasciami andare. E lui ha detto, non ti lascerò, non ti lascerò, non ti lascerò finché non mi benedici. Io voglio un cuore nuovo. Io voglio qualcosa da te. Finora ho cercato di arrangiarmi io. Basta, ho bisogno di te. Se tu vuoi essere aggravato, tu devi essere disperato. Devi abbandonare tutto. Se posso dirlo, devi digiunare, non di cibo, non di cibo, ma di tutto quello che non serve. Devi andare a lavorare, devi mangiare, devi dormire, ma non devi fare altro, perché la tua condizione è grave. Non puoi dire, Signore, mostrami la gravità del mio peccato contro di te, scusami che vado su Facebook. Scusami che navigo internet, scusami che parlo con un amico di questo e di quell'altro. Scusami che rido. Se tu vuoi essere gravato, tu non devi ridere di niente. Hai peccato contro Dio, hai peccato dentro di te. Come puoi essere leggero di cuore? Vuol dire che non hai capito niente di Dio. Così dice in Giacomo 5 ai ricchi che avevano peccato e non erano gravati. Così dice? Urlate, piangete, urlate per il guaio che vi sta venendo addosso. Grazie a Dio anche i ricchi possono essere perdonati, anche la prostituta, anche il truffatore, anche il bugiardo. Il sangue di Cristo copre tutto di coloro che arrivano ad essere aggravati. Quindi, se riconosci il peccato nella tua vita, prima di tutto, confessa quello che vedi, anche se non senti il peso ancora. Poi, implora Dio a mostrarti la gravità del tuo peccato, poi allontanati di tutto quello che non è essenziale, tutto quello che è leggero, superficiale. La Bibbia dice in vari brani, fuggire dal peccato. Dice, fuggite peccati della giovinezza, fuggite la fornicazione, questo concetto, se è possibile è molto meglio fuggire che combattere. Se l'internet ti tenta, smetti di usare internet. Se una certa compagnia ti tenta, smetti di avere compagnia. Se una certa situazione ti fa gonfiarti orgoglio, smetti di usare quello o avere quella situazione. Tutto quello che si può fuggire meglio è. E poi, se no, quello che non si può, bisogna combattere guardando a Dio. Poi chiedi aiuto ad un altro credente. Se tu sei tentato con internet, chiedi aiuto ad un altro credente. Senti, io sto cadendo guardando le cose sbagliate. Se tu sei tentato con orgoglio, chiedi ad un credente, guarda, io sto facendo questo, chiedimi come sto andando. Se tu sei tentato con pensieri di lamentarti, uff, sono stufo di questa prova, chiedi, senti, io ho questa tendenza. Ascolta come sto parlando e dimmi quando mi senti parlare così. Chiediamo aiuto gli uni degli altri. Allora, torno alla domanda con cui ho iniziato. Come possiamo avere un cuore che arde per Dio? Avere un cuore che arde per Dio è un risultato di vedere di più le meravigliose verità di Dio. Quindi, prima di tutto, devo, come dice Paolo, voi già conoscete tutte queste cose, ma non basta conoscere, dovete tenere davanti gli occhi, dovete ricordare. Quindi dobbiamo organizzare la vita per tenere le verità di Dio più davanti gli occhi. Devo pregare, 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 Signore, fa sì che queste verità possano colpire il mio cuore. Dobbiamo confessare i nostri peccati. Dobbiamo parlare gli uni gli altri delle verità di Dio. Non sprechiamo le opportunità quando stiamo insieme o quando ci sentiamo per telefono di parlare delle cose di Dio. E dobbiamo pregare con disperazione di essere aggravati dal nostro peccato, però come una persona che scopre di avere qualche grave malattia, lascia tutto quello che può per cercare la cura. Dobbiamo fare quello. Non c'è altro modo. Non si può dire, sì, però dai. No, se tu sei serio con Dio, devi abbandonare tutto ciò che non serve per sopravvivere, per cercare Dio con tutto il cuore. Con tutto il cuore. E la notizia meravigliosa, stupenda, che Dio ci perdonerà. Io vorrei chiudere citando quello che Gesù dice in Giovanni 15, versetto 11. Ricordate quello che dice in versetti 1 a 10, inizia con dimorate in me, senza di me non potete fare nulla, ricordate? E poi dice dimorate in me affinché cosa? Affinché solo in me potete fare che cosa? Portare frutto. E chiedete al Padre e Lui vi risponderà affinché portiate molto frutto. Ok? Tutto mirato a portare frutto. E poi dimorate in me per poter portare frutto. E poi Lui chiude e io chiudo con queste parole meravigliose. Cosa vuole Dio per te? Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. In mezzo alle prove e le difficoltà e la vita stancante e le tentazioni e le oppressioni e le ingiustizie, Cristo vuole che abbiamo piena gioia. E possiamo avere piena gioia dimorando in Cristo e vivendo per portare frutto. Prego che sia così. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti che tu ci hai liberati dal potere del peccato. O possiamo peccare quanto possiamo peccare, però non siamo più schiavi del peccato. Se siamo veramente salvati, sappiamo che nel giorno del giudizio ci saranno tanti cosiddetti credenti che sentiranno dire non ti ho mai conosciuto. Ma ti prego che possiamo essere fra quelli che veramente abbiamo Cristo. Ed è il nostro desiderio di avere sempre più di Cristo. Che possiamo vedere il nostro peccato per quello che è, un terribile nemico. Che possiamo buttare fuori tutto quello che non serve per avere un cuore che arde, un cuore afflitto per il peccato. Certo, possiamo godere tante cose nel mondo, non c'è mica problema. Però quando il nostro cuore non è afflitto per il peccato, non c'è tempo da godere nulla che potrebbe minimamente darci un senso di piacere o ridere. Noi abbiamo una malattia spirituale gravissima da curare. Mostraci la tua santità, affinché possiamo vedere più del peccato, affinché possiamo vedere più di Gesù Cristo, quale Salvatore, Avvocato, che ci provvede perdono. Ti prego questo. Mostraci di più l'immenso privilegio di essere figli di Dio, di avere un'eredità eterna con te, affinché possiamo vivere in attesa di Cristo, camminando in santità, tenendoci puri in attesa del suo ritorno. Aiutaci a far sì che la parola di Cristo dimori in noi copiosamente, però anche istruendoci e esortandoci gli uni gli altri. Questo vuol dire cambiare, questo vuol dire nuovi impegni. Ma Padre, convincano, perché sono da te. Grazie per il punto che siamo arrivati. Grazie per il punto che siamo arrivati. Fa sì che ognuno possa andare in avanti verso di te. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.